Bene. Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo al Signore la grazia di poter ascoltare la Sua parola e lasciarci toccare il cuore, anche attraverso l'intercessione di Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Va bene, allora io devo parlare in piedi perché sennò... Allora, bene, allora oggi vedremo una serie di quadri, coppie. Più o meno regolari, per molti versi piuttosto problematiche, non che quelle di prima, nonostante che fossero, no, abbiamo visto, non avessero degli aspetti problematici. Mi domando se c'è mai un percorso ideale, se esiste, no? E per tutti, anche per chi sceglie una via di solitudine per gli altri, non esiste un percorso ideale. Allora, e la cosa appunto bella, che sempre sottolineo, è che la Bibbia parla di noi, e lo vedremo oggi, vedremo soprattutto in aspetti piuttosto problematici. Vedremo se poi arriveremo anche, ce n'è uno probabilmente problematico, uno, non so se arriviamo oggi o se vedremo veramente molto duro, cioè, guardate anch'io, perché per quanto legga, eccetera, e avendo letto tanto, non è che uno legge proprio tutto, quando poi va a scoprire ha sempre delle sorprese. Allora, rimanendo ancora nella Genesi, e per quanto riguarda l'ultimo patriarca, che dal capitolo 37 in poi, come sapete, è Giuseppe. E Giuseppe, di cui non prenderemo la sua vicenda, semplicemente la accenniamo, che già appunto è una vicenda di famiglia. Lui dice Giuseppe, dice il testo al capitolo, ci parla al capitolo 37 versetto 2, si dice: questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe all'età di 17 anni pascolava il gregge, eccetera eccetera. Versetto 3, Israele, che è l'altro nome, ricordate, di Giacobbe, amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. Ecco, no? Abbiamo già visto come Giacobbe viene da una storia dove nella sua famiglia la madre preferiva lui. Ricordate, perché era tranquillo, probabilmente stava spesso anche là a casa sotto la tenda e con la madre parlava, no? Voi donne, cioè, sapete, noi uomini siamo piuttosto chiusi, eccetera, per cui già stare in casa, no? A volte è sperabile, a volte no, cioè, della serie vai un po' in giro, però soprattutto quando ci sei, che si possa parlare, no? E Giacobbe era uno tranquillo, mentre Esaù stava, ricordate, fuori, no, alla cacciagione, e piaceva al padre Isacco, invece Giacobbe piaceva alla madre, no? E tanto piaceva alla madre, pensate che di fatto, e poi attraverso le scelte, no, e le macchinazioni di Rebecca, che la benedizione passa al secondo figlio. La benedizione non passa da primo figlio a primo figlio, ma passa attraverso il secondo, a un certo punto, per le macchinazioni della, no? E allora, come dire, il Signore si fa obbediente. No, pensate, tante volte, no, uno dice il progetto di Dio, bisogna realizzare il progetto di Dio, ma c'è il Signore che ci viene dietro a noi nei nostri progetti più o meno chiari, no? Quindi è più che noi, che c'è già tutto scritto, come uno dice, no, è lui che dovendo incontrarci deve fare anche tutte le vie tortuose che, attenzione, rimanendo vie tortuose, no? La Bibbia non dà, cioè li presenta, Non è presente anche nella loro problematicità, non è che edulcora o dice no, ma è tutto, il male è il male, il bene è il bene. E sappiamo come queste scelte di Rebecca faranno sì che si sta innescando una dinamica di omicidio, perché vi ricordate che Esaù, dopo essersi reso conto di essere stato fregato, no? Da suo fratello, e fra l'altro da suo fratello non sa che è la madre, no? Il testo non ci dice che dietro a Giacobbe c'è sua madre, c'è suo fratello. E vi ricordate le parole di Esaù che dice, no, che lo dice a qualcuno, no? Lo pensa e lo dice a qualcuno, no? Aspetto che mio padre muoia, perché non voglio farlo morire io di dolore. Una volta morto, Giacobbe, lo faccio fuori. E sarà allora la madre, vi ricordate, che le aggiunge questo, no? Probabilmente forse Esaù lo dice proprio alla madre, non sapendo che è la madre, no? Cioè, immaginate come vanno le cose, no? La madre che si intende questo dice al figlio Giacobbe, vattene, perché io non abbia dove perdere tutti i tuoi miei figli, no? Vattene dallo zio, poi quando le cose si tranquillizzano torna, eccetera. Allora, queste sono le vie. Tra l'altro questa è parola di Dio. Allora, è importante che cogliamo che questa parola di Dio è la parola che Dio deve fare per incontrarci, deve incarnarsi nella nostra umanità, che è questa. E allora, ecco, Giacobbe predilige Giuseppe. Ricordate che Giuseppe e Beniamino sono gli unici due figli diretti di Rachele, della moglie amata. No, che poi muore, abbiamo visto, no? Ricordate che poi alcuni figli non sono figli diretti, sono figli delle schiave, ma che nel computo totale sono i suoi 12 figli. Anche se appunto questo fatto che Giacobbe lo amava di più di tutti, naturalmente dice, e tra l'altro gli aveva fatto una tunica dalle maniche lunghe, probabilmente era un vestito, no, più bello, eccetera. Immaginate i fratelli, no? Infatti dice, i suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Storie di famiglia, no? Il fatto che il padre ami il figlio più di tutti, no? Crea invidia e crea odio. Non è ancora il tempo in cui ci sarà il figlio amato più di tutti per tutti, che sarà il Signore Gesù, che, no? Che è il figlio amato, in lui c'è tutto l'amore del Padre e da lui, no? Cade su tutti. E in lui, no? Si trova l'amore del Padre. E saltiamo le vicende che... No, fra l'altro Giuseppe nella sua, come spesso capita, no? Nel suo essere amato più di tutti, eccetera, e a volte ci sono gli ultimi, no? O qualcuno in particolare che magari le vicende della vita, o perché è stato malato da piccolo, no? O perché allora c'è una forma di, a volte di, no, dato che è stato così gli si permette tutto, no? E quindi questi sono i principini, per cui questo qui sogna, un sognatore, e li racconta, e questa è proprio la cosa, no? Senza nessun problema, no? Non accorgendosi probabilmente, lui è talmente su di lui, no? Che non si rende neanche conto che i fratelli non riescono a parlargli neanche amichevolmente, no? Per cui gli racconta dei suoi sogni, tanto, no, che dice i covoni, no? Dice, ascoltate il sogno che ho fatto, noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quando ecco il mio covone si alzò e restò diritto, i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al mio, no? Cioè, dice, vuol dire, ma hai fatto questo sogno? Ma un attimo, no? Renditi conto di quello che è andato, no, lui tranquillo, ti racconta, no? Tanto che i fratelli dicono, vuoi forse regnare su di noi o vuoi dominare? Dice, lo odiavano ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Che tipo di oggetto? E dice, e poi ancora, egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse, ho fatto ancora un sogno, sentite, il sole, la luna e 11 stelle si prostravano davanti a me.
Non errò dunque il padre e i fratelli.
Ma il padre lo rimproverò, stavolta pure Giacobbe, e gli dice: che sogno è questo che fa? Dovremmo forse venire io, tua madre e i tuoi fratelli e prostrarci fino a terra davanti a te?
I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa.
Vedete, il padre Giacobbe, che è un uomo che ha fatto tutto un cammino, che anche lui, il padre è un sognatore. Vi ricordate, no? C'è quel sogno della scala, degli angeli, no? Che lui capirà poi col tempo, che immediatamente capisce fino a un certo punto. Anche il padre lo sogna. Per cui il padre tiene per sé la cosa, nel senso lo tiene dentro. Il padre, rispetto a questo figlio amato, si sente in sintonia, no? Anche con i sogni. E sai che i sogni vengono. No, i sogni non siamo... cioè nella veglia di volerli noi, nel senso di produrli, di un atto libero, cosciente, no? Possiamo dire così, no? Vengono, no? E allora chissà che cosa dice. Infatti per Giuseppe dice qualcosa di un futuro che però lui non riesce a leggere, no? E neanche i suoi fratelli, tanto che divennero invidiosi. E voi sapete che invidia è omicida. E questo lo dicono anche i monaci antichi, no? Cioè, rispetto a questa malattia delle relazioni, questa patologia psicologica e spirituale, no? Che ci fa star male per il bene che l'altro ha e che io non posso in nessun modo avere, perché se potessi avere glielo ruberei, ma dato che qualcosa che appartiene a lui, no? Le sue capacità, io non posso rubargliele. Per cui divento invidioso, e l'invidia, come dire, come si risolve nell'idea dell'invidioso? Che l'altro perda quello che di più ha, in modo che quell'aspetto, no? In qualche modo si abbassi. In questo senso è omicida, perché vuole distruggere l'altro, no? Cioè, allora, a volte purtroppo arriva anche proprio all'omicidio, no? A volte in altri modi di denigrazione, dico, per essere, no? Calunnia, eccetera, eccetera. E allora, vabbè, e poi sappiamo, però non seguiamo la vicenda di Giuseppe, così la conosciamo, no? Cioè, come poi questa cosa si troverà, progetterà i fratelli che lo vedono arrivare, pensano, dice, ecco, facciamolo fuori, eccetera, eccetera. E allora, attenzione, questa non è volontà di Dio. Cioè, il male non è volontà di Dio, e la volontà di uccidere non viene da Dio, no, sapete, qui ci sono quelli che dicono, no, tutto questo era organizzato da Dio, no, cioè Dio, per amare Giuseppe e i suoi fratelli, deve seguire le loro storie, no, parla ai loro cuori, non è che Dio se ne sta così, parla ai loro cuori, e dall'altra parte i loro cuori sono liberi di seguire, no? Ciò che è vita e ciò che è morte, tant'è che lo vogliono uccidere e uno di loro dice a un certo punto, no, momento, non macchiamoci nel sangue di nostro fratello, vendiamo. Che uno dice, vabbè, non lo uccidi, ok, qualcosa, te ne sbarazzi in un altro modo, cioè, se volete, puoi fare, però attraverso queste fessure, no? Il Signore entra e in qualche modo la sua provvidenza conduce. Però ecco, in una storia libera di uomini e in un agire di Dio che non le prova tutte, e in qualche modo è. Allora, al capitolo 38, cioè tutti questi capitoli fino alla fine della Genesi saranno il racconto di Giuseppe, no? Che tra l'altro è un bellissimo racconto, penso che noi l'abbiamo letto anche una volta negli anni passati, no? Però nel 38 ci si stacca da Giuseppe e c'è questo quadro che anche questo con qualcuno di voi abbiamo letto, ma lo rileggiamo un po' più con attenzione. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli, vedete, uno dei fratelli, e allora dice Giuda, che tra l'altro è quello che vi dicevo e che non lo fa uccidere, perché Giuda, versetto 26, dice: allora, il capitolo precedente, allora Giuda disse ai fratelli, che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismailiti e la nostra carne non sia contro di lui.
perché il nostro fratello è nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Vedete, uno dice i fratelli, ma i fratelli sono persone diverse. Quindi, cioè, non dice i fratelli, no? È quello là. I fratelli hanno dei nomi, hanno delle, no? Ed hanno delle posizioni diverse, no? Ed è questo Giuda che poi si stacca dai suoi fratelli, anche questo, no? Cioè, quindi, sì, però in maniera. E si stabilì presso un uomo di Adullam, di nome Tira. Qui Giuda notò la figlia di un cananeo chiamato Sua, la prese in moglie e si unì a lei. E la concepì e partorì un figlio e lo chiamò Er. Concepì ancora e partorì un figlio e lo chiamò Onan. Ancora una volta partorì un figlio e lo chiamò Sela. Alcuni di questi nomi anche immediatamente sono... Sela significa pausa. Pausa. Naturalmente è una narrazione dove anche i nomi hanno un significato. Egli si trovava a Chizib quando lei lo partorì. Giuda scelse per il suo primogenito Er una moglie che si chiamava Tamar. Vedete, come ancora succede in diverse parti del mondo, quando sono stato in Etiopia, non tanto in città, da Addis Abeba già le cose cominciano a essere un po' diverse, ma nelle campagne, ancora oggi, le mogli vengono scelte dai padri dei figli che vanno in una tribù diversa, però sempre del loro popolo. Cioè, parlano con un altro padre che c'è una figlia e allora le vedono un po' le spalle, vedono i denti, no? Vedono un po' e dice va bene, gli danno in cambio una mucca e si portano via la figlia. Succede ancora così. E com'è? In alcune parti penso, no? Non penso nella città, nelle grandi città, ma nelle parti sì, ancora un contratto tra famiglie, no? E allora dice, qui trovò questa Tamar. Maer, primogenito di Giuda, si rese odioso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Attenzione, dobbiamo sempre interpretare, cioè non è che il Signore lo fa morire, cioè è un uomo che fa il male, no? E che probabilmente in seguito a questo, cioè non sappiamo che cosa, trova anche morte. Probabilmente era un violento, era, no, eccetera. Allora, quando gli antichi dicono, cioè no, nell'Antico Testamento il Signore lo fece morire, allora noi diciamo, ma com'è che il Signore lo fece morire, no? Ma la mentalità è diversa, cioè per loro è chiaro che il Signore è il Signore della vita, cioè prima della Genesi c'è l'esperienza dell'Esodo, lì conoscono Dio, Dio ci ha liberato, Dio è buono, Dio è con noi. Allora noi vediamo anche il male, che la Scrittura dice che anche noi facciamo. Allora se questo male che anche noi facciamo in qualche modo è nelle sue mani, abbiamo una speranza. Lo fa l'uomo, sì, ma perché è Dio, no? Che poi lo prende dentro e allora abbiamo una speranza. Vedete, è diverso come prospettiva, no? A noi, ma lo Dio grande burattinaio, no? No, loro sanno benissimo, cioè, che poi è l'uomo che, e in tanti altri passi lo si dice, l'uomo scava una fossa, l'empio scava una fossa e vi cade dentro, come dire, c'è una conseguenza, no? Dell'agire del male. Però dire che il Signore, che lo vuole, che lo prende, no? Vuol dire è nelle sue mani. Allora dice, allora Giuda disse a Onan, va con la moglie di tuo fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità a tuo fratello. Il levirato, no, la legge del levirato, di cui abbiamo anche delle risonanze nel Nuovo Testamento, ricordate quel tranello che i Sadducei presenteranno a Gesù, no? Perché dato che i Sadducei al tempo di Gesù nel popolo non era così ancora chiara la fede nella resurrezione, cioè nel senso che c'erano diversi gruppi che non credevano nella resurrezione. Tra l'altro i Sadducei erano i proprietari, grandi latifondisti, nel senso che quando uno sta tanto bene non è che dice sì, l'altra vita, beh, mi godo questa, cioè, come voglio dire, che ci sia, non ci sia, l'importante è che sto qua, perché sto benissimo, cioè,
No, in genere il desiderio della vita è chi, no, sente a dei vuoti, sente, no, il bisogno di un riscatto, no? Cioè, e allora questa legge del levirato era legata appunto al fatto che se un fratello non generava e moriva, e cioè, l'altro fratello prendeva la moglie, aveva dei figli con lei che portavano però il nome del fratello. Per cui al fratello, anche economicamente, non gliene veniva niente, no? Perché i beni, anche che aveva lasciato il fratello, cioè se magari non ne aveva figli, dato che la moglie non contava niente, quei beni andavano a lui, no? Ma se invece quello aveva dei figli, i beni andavano ai figli, non i suoi, tra l'altro, cioè suoi, ma non suoi. No? Non so se mi sto spiegando, eh? Cioè, quindi c'era un po' tutta questa cosa, e poi l'altra cosa era, cioè, percependo molto forte quello che anche voi che avete dei figli un po' lo percepite, no? Cioè che in qualche modo il figlio è una continuazione anche della mia vita, no? Cioè, per alcuni diventa una patologia, no? Il figlio realizza quello che io non ho realizzato, però in realtà è la vita che va avanti, no? In qualche modo una speranza che anche, no, questa vita in cui anch'io sono coinvolto anche per me andrà avanti. E allora se di generazione in generazione i miei figli avranno dei figli che avranno dei figli che avranno dei figli, quando arriverà il Messia che tutti attendiamo, se ci sarà un mio discendente, io sarò con lui. Quindi c'è anche questa speranza, no, nel poter avere una continuazione, no, del nome, cioè, no? E però Stonan era un delinquente, come era, no? Cioè, sto povero Giuda, povero, pure lui il padre, cioè, però è così. E allora dice, ma Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua, vedete? Ogni volta che si univa alla moglie del fratello disperdeva il seme per terra per non dare un discendente al fratello. Come glielo dite ai bambini questo? Leggiamo un po' la scrittura, no? Come glielo dite ai bambini? È molto crudo, no? Molto, cioè, quindi, appunto, si univa, ma sappiamo, disperdeva il seme. E allora dice, ciò che egli faceva era male agli occhi del Signore, il quale fece morire anche lui. Quindi era molto... No. Allora Giuda disse alla nuora Tamar, ritorna a casa da tuo padre come vedova fino a quando il figlio Sela sarà cresciuto. Fai una pausa. Vedete, Sela significa pausa, come dire, vedete il racconto mette, no, nella narrazione si mettono degli elementi all'inizio che poi si capiranno dopo, no? Quindi questo si chiama Sela perché già narratore, no, ti vuol dire che poi succederà così, cioè che alla moglie che porta sfiga secondo Giuda, perché dice questa qua, no, gli ho dato i due figli e sono morti tutti e due, no? Cioè, sì, non li ha uccisi lei, però c'è sempre lei, no? Come dire, sapete, quando succedono queste cose bisogna trovare un capro espiatorio, no. Un capro espiatorio. Leggevo alcune settimane fa, non so se sul Corriere, adesso non mi ricordo, che c'era un po' questa cosa dei capri espiatori nella storia, no? Cioè dove non sono stati soltanto gli ebrei, che pure tante volte sono stati i capri espiatori, no? C'era una pestilenza, no? Bisognava trovare con la gente, no? Ma anche le donne, molte volte le donne, no? Le streghe, quante donne sono state bruciate, no? Perché si pensavano che erano streghe, bisognava trovare, no? Un capro espiatorio, no? Che toccando quello, cioè eliminando quello, noi pensiamo di trovare salvezza, no? E quindi, cioè, Giacobbe ci ripensa, no? E dice, questa è lei, no? Per cui dice, io un altro figlio ho, terzo figlio, cioè, pausa, dico, guarda, torna per il momento, è giovane, torna a casa dei tuoi, no? E poi io ti verrò a prendere. Sì, sì,
sì, sì, tu stai là, no? Cioè, attenzione, la legge obbligava. Lui non poteva far sposare Sela a un altro. Però, come dire, prendiamo una pausa e il Signore ci aiuterà, la farà crepare in qualche modo, cioè non lo so, cioè la malattia, cioè qualcosa, speriamo. Però per il momento, no, per il momento evitiamo. Poi si vedrà, no. Allora, perché pensava che non muoia anche questo come i suoi fratelli, vedete? Perché così era pregato anche lui. Quest'uomo, no, che anche lui, la sua discendenza, quello che dicevo prima per i suoi figli, valeva a questo punto, valeva anche per lui, perché se moriva pure il terzo, pure lui, no? Vedete, Giuda ha paura. Ha paura. Ha paura di morire lui. Gli muore il terzo figlio, non ha più figli, lui non avrà più una discendenza, no? Vedete, Giuda è mosso dalla paura. Per cui mosso dalla paura non ha strade, non ha strade. L'unica strada è prendere tempo, no? Nella sua cosa, prendiamo tempo. E poi speriamo che lei muoia, cioè, no? Perché che altre soluzioni ci sono? No. E allora dice, che succede? Che così Tamar se ne andò e ritornò alla casa di suo padre. Trascorsero molti giorni e morì la figlia di sua moglie di Giuda. Quando Giuda ebbe finito il lutto, si recò a Timna, da quelli che tosavano il suo gregge, con lui c'era Chira, il suo amico di Adullam. Vedete, gli muore la moglie, quindi passa del tempo, non sappiamo quanto, passa del tempo, muore la moglie, fa un lutto, finito il lutto, la vita riparte. Tra l'altro questa cosa della tosatura, no, dice un po' un desiderio di riprendere in mano il lavoro, no, eccetera. Quindi, come dire, un momento dopo il lutto di ripartenza della vita. Lui ha fatto lutto alla moglie, c'è la situazione, no? Però la vita riparte, quindi lui si mette in cammino, va a riprendere i commerci, eccetera, eccetera. E fu riferito a Tamar che, ecco, tuo suocero va a Timna per la tosatura del suo gregge. Allora Tamar si tolse gli abiti vedovili, si coprì con un velo e se lo volse intorno, poi si pose a sedere all'ingresso di Enaim, che sulla strada per Timna. Aveva visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma lei non gli era stata data in moglie. Vedete, no? Cioè, la pausa è finita, perché lui è cresciuto, ma è sempre in pausa. E allora dice, no, c'è qualcosa che non va. E Tamar capisce che il suocero non vuole dargli, no? E che appunto è in una situazione, a questo punto, come dire, una situazione bloccata, no? Non può essere sposa di un altro, perché la legge vuole che lei è già sposa, no? Al fratello. Quindi non può essere sposa di un altro. La sua prospettiva è di morte. No. Allora, sentendo che viene il suocero, fa qualcosa di estremo. Si vela come una prostituta e si mette sulla strada, sapendo che lì sarebbe passato il suocero. E allora dice, quando Giuda la vide, la prese per una prostituta, era quello che voleva dare, perché essa si era coperta la faccia, e gli si diresse su quella strada verso di lei e disse, lascia che io venga con te. Vedete, Giuda sta riprendendo a vivere, no? Per cui il lavoro, i desideri, eccetera, e anche la sessualità, no? Quindi vedo una donna, eccetera, lui è vedovo, no? Eccetera, e dice, ma mi fermo con questa donna, venga, lascia che venga con te. Non sapeva infatti che era la sua nuora, e la disse, che cosa mi darai per venire con me? Rispose, io ti manderò un capretto del gregge, sta andando per la tosatura, sta andando lì per le pecore, ti manderò un bel capretto. E dice, e le riprese, mi lasci qualcosa in pegno fin quando non me l'avrai mandato? Non è mica stupida, no? Cioè dice il capretto, domani, e se poi non torni più, no? Lasciami qualcosa in pegno. E gli domandò: qual è il pegno che devo lasciare? Rispose: il tuo sigillo, il tuo cordone, il bastone che hai in mano.
Chiede tanto questa, che il sigillo era appunto quello che riconosceva, no? Cioè il cordone, il bastone, sono tutti segni molto identificativi, no? Però è esigente, però si vede che Giuda questo desiderio di vita, di tornare a vivere, ormai aveva freddo, cioè così, per cui glieli diede e si unì a lei e la rimase incinta. Poi si assolse e ne andò, si tolse il velo e riprese gli abiti vedovili. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico di Adullam per riprendere il pegno dalle mani di quella donna, ma quello non la trovò. Domandò agli uomini di quel luogo: dov'è quella prostituta che stava ad Enaim sulla strada? Ma risposero: qui non c'è stata alcuna prostituta. No, scusate, questo qui, l'amico, va, dice, domanda, scusate, ma c'è una prostituta? La prostituta dice: qui non è il luogo di prostituzione, c'è mai stata una prostituta? Dice, e così tornò da Giuda e disse: non l'ho trovata. E anche gli uomini di quel luogo dicevano: qui non c'è stata alcuna prostituta. Allora Giuda disse: si tenga quello che ha. Vedete? Si tenga quello che ha. È stato un po' fregato, cioè questa qui, no? Che non capisce neanche immediatamente, no? Perché dice: che se ne farà, no? della mia cosa, cioè non lo credo, perché dice: meglio un capretto, cioè così mangia, no? Se lo chiede, se lo cura, cioè fa quello che vuole, ma del mio sigillo, del mio bastone, che ne... allora mangia quello, altrimenti ci esponiamo agli scherni, vedete? Se ci mettiamo a cercarla eccetera, finisce che no, intanto che io devo espormi e devo dire che sono andato io, come mai la cerchi? È il mio padrone, gli ha lasciato, è tanto scemo, gli direbbero no, agli scherzi, questo qui gli ha lasciato pure, no, e questo l'ha fregato.
Ecco, l'ho mandato quel capretto, ma tu non l'hai trovata. Quindi dice: vabbè, finiamo così, è meglio non esporsi a, no, e lasciamo stare. Circa 3 mesi dopo fu portata giù da questa notizia: Tamar, tua nuora, si è prostituita e anche incinta a causa delle sue prostituzioni. Giuda disse: conducetela fuori, si è bruciata. Attenzione, non è che la identificano, no, nel senso che Tamar, che è rimasta incinta, a un certo momento non può più nascondere, no, il suo essere incinta. E dato che lei non è andata con quello che doveva essere il suo sposo, è un'adultera. In questo senso si è prostituita, è andata con qualcun altro, no? E secondo la legge deve essere uccisa. Pensate che bella notizia che Giuda, no, gli è arrivata, perché ha risolto il problema del figlio, no? C'è questa qua che, no, era la causa di tutte le morti dei due figli, eccetera, no, non si è tenuta, non ha mantenuto la sua castità, no, per essere la sua fedeltà al marito, è andata con qualcun altro che si è bruciata. Pensate che soddisfazione. Quel giorno per Giuda, no, il sole brillava, cioè la giornata aveva ripreso luce, no, per quella vita. Finalmente, non ci speravo, ma è accaduto. E magari speravo che sarebbe morta, invece la uccidiamo noi, giustamente, perché lei è una prostituta, è un'adultera, per cui giustamente per la Torah, se ricercata lei, deve essere uccisa. Come è giusto, Giuda, no? Mentre veniva condotta fuori, ella mandò a dire al suocero: io sono incinta di quell'uomo a cui appartengono questi oggetti. E aggiunse: per favore verifica di chi siano questo sigillo, questi cordoni, questo bastone. Vedete, qui qualcuno nota anche qualche biblista fa notare che lei non dice: io sono incinta di Giuda, no? Ma manda a lui e dice: io sono incinta di quest'uomo, riconosci tu a chi appartengo. Quindi In qualche modo, vedete, lei non vuole arrecare danno, no? Al suocero. L'avrebbe denunciato dicendo: Giuda, tu mi vuoi uccidere, guarda, no, guardate il sigillo. No, ma li manda a lui. In qualche modo, vedete, questa donna, pur in tutta questa vicenda complessissima dal punto di vista morale, no, avremo molte cose da dire, eccetera, però cerca la vita, non cerca la distruzione del suocero, verso cui pure avrebbe anche dei motivi, no? Ma, come dire, offre una possibilità anche al suocero di uscire dalle paure. L'ha fatto in un modo, l'ha fatto certamente, però cioè nelle vicende, no? Nelle vicende di morte a cui le paure di Giuda l'avevano consegnata, lei trova delle strade, certamente non sono strade da esempio da portare al catechismo, certamente. Ma è come nelle vicende di morte si possano trovare delle strade che non sono le strade ideali, no? Ma strade che portano alla vita. Tant'è che dice Giuda li riconobbe e disse: lei è più giusta di me. Lei è più giusta di me. Infatti io non l'ho data a mio figlio Sela e non ebbe più rapporti con lei. Quando giunse per lei il momento di partorire, ecco, aveva nel grembo due gemelli. Vi faccio notare che se prendete Matteo, aprite Matteo all'inizio, dice: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Allora io credo che questo, no, queste sono storie, se poi Matteo le riprende, interessante, cioè quindi Gesù viene da queste storie. I potenti della terra, naturalmente, che hanno nelle case le foto o i ritratti dei loro avi, no? In genere sono sempre tutti eroi, sono stati delinquenti, molti di questi, no? No, ma si ricorda tutti eroi, tutti vestiti, no? Dipinti, belli, no? Eccetera, eccetera. Gesù, no, Gesù viene raccontato e viene dalla nostra storia, no? Anche dalla storia di Tamar. Quindi questo è interessante, no? Cioè come questa sia storia di salvezza, è una storia complicatissima, è una storia di persone che a un certo punto si lasciano conquistare dalla paura e dalla morte, e come in queste storie di paura e di morte si trovano delle vie non, come dire, perfette, ideali, buone, ma vie complicate, no? Che però allo stesso tempo, quando si parla del male minore, nel male minore, no? Cioè, il Papa che nell'aereo diceva, no, che nel, lasciamo stare tutta la problematica della contraccezione, eccetera, eccetera, però solo per l'aspetto di quello di dire che no, in questo momento in Brasile, per tutto quello che c'è, forse è il caso di scegliere un male minore, che se il rapporto dovrebbe essere sempre aperto alla vita, ci possono essere situazioni in cui si dice, fra l'altro questo è molto interessante, perché allora uno dice: beh, non bisogna aspettare epidemie o situazioni così, ma ci possono essere situazioni in cui la coppia no, ritiene che ci sono dei motivi evidenti davanti a Dio di non potere, e quindi interessante, no? E quindi allora, come dire, ecco, il Signore passa attraverso questo.
complicate, e come poi, come dire, no? Cioè, anche cioè, vabbè, nel facile giudizio maschilista, no? Si può dire Tamar, cioè va col suocero. Però è Tamar che poi, quando in quella situazione, quando stanno per andare a bruciare, ha una cura nei confronti del suocero, nella verità, nel dire guarda, e quindi è anche lei, no? Cioè che poi ha organizzato tutto questo inganno, ma appunto quando si rende conto che il suocero è stato solo la sua morte, non gli darà mai il figlio. Allora, ancora, nel capitolo 39 si torna a Giuseppe per sottolineare soltanto, anche qui, una, non è una coppia, è un uomo, una donna, che vorrebbe essere coppia, la donna, qui vuole che sia coppia almeno per un po' di sesso. E perché Giuseppe, ricordate, viene venduto, arriva, viene preso da un uomo importante, e allora dice, versetto 7, dopo questi fatti la moglie del padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse, coricati con me. Giuseppe dice che è un bell'uomo, un bel aspetto, infatti dice prima, nel versetto precedente, che intanto che Giuseppe era uno in gamba, per cui il padrone dice così, gli lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe, tanto che poi questa essere in gamba finirà a livelli altissimi, no? Ma e non si occupava più di nulla se non del cibo che mangiava. Ora Giuseppe era bello di forma e attraente di aspetto, era un bel ragazzo, per cui, e oltre ad essere un sognatore, ma anche quello fa tutto, no? Cioè, era un bel ragazzo. E allora la moglie lo vede, no? Fra l'altro poi i servi erano loro, no? Cioè, come dire, sono cose quasi, no? Che tu puoi utilizzare, per cui questo è bello, cioè uno dice un toy boy, no? Cioè, dei ragazzi giocattolo, no? Cioè, che... E allora dice, collegati con me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone, vedi, il mio signore non mi domanda conto di quanto nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi. Lui stesso non conta più di me in questa casa. Non mi ha proibito nient'altro se non te, perché sei sua moglie. Come potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? Vedete, lui si fida talmente di Giuseppe che gli ha dato mano tutto, escluso, no, la moglie. Cioè, no? Perché quello significherebbe prendere totalmente il suo posto, no? Ricordate che Assalonne, il figlio di Davide, quando a un certo punto farà guerra al padre, a Davide, e farà una guerra civile, per cui andrà con il suo esercito verso Gerusalemme contro il padre, e il padre, consigliato anche dai suoi generali, fuggirà, preferirà non avere uno scontro lì a Gerusalemme, no? Per cui fuggirà con... Allora Assalonne arriva a Gerusalemme, prende quindi Gerusalemme, la prima cosa che fa, va a letto con le concubine del padre. Come dire, io prendo il posto andando con le donne di mio padre. Quindi aveva un significato forte, no? Lui dice, no, io sono il servo, ma non sono il padrone. Sono il servo, ma non sono il padrone. E non voglio esserlo, no? Perché questo serve a peccare contro di lui e contro Dio. Dice, e benché giorno dopo giorno ella parlasse a Giuseppe in tal senso, egli non accettò di coricarsi insieme per unirsi a lei. Vedete, la moglie non demorde, cioè, come dire, qui quando uno è preso dalla brama del possesso, qui la moglie, ma tanti uomini, cioè non è qualcosa che prende tutti, diventa una fissa. Nonostante che l'altro gli ha detto, guarda, no, è una fissa. Desideriamo quello che non possiamo possedere. E tante volte diventa veramente una fissa, per cui non riusciamo a dire no.
ci lasciamo prendere dalla tentazione e quindi dobbiamo possederlo. Dobbiamo possederlo. E nonostante che poi lui gli ha detto anche a lei, guarda, io non voglio prendere il posto del padrone, di tuo marito. Ma lei, appunto, lei del marito non gliene frega niente. Chiaramente non si parla qui della relazione, il testo non parla della relazione tra i due, ma c'è qualcosa che tra i due non va. Se uno desidera un'altra, no? O un altro, tra i due non va. Uno non ci pensa, no? Tante volte non ci pensa, no? Cioè il tradimento non è solo, come dire, una cosa morale, no? Non bisogna tradire. No, il tradimento è espressione che l'altro, l'altra, non mi basta più. Non mi basta più. Non è più tutto per me, no? Nell'innamoramento, nella cosa, innamorato dice, no, tu sei tutto per me. Tu sei tutta, cioè che è la cosa più bella, no? Cioè quando uno si sente dire ti appartengo, sono per te. È la cosa che riempie la vita, quando si pone lo sguardo su altri, è perché un elemento è anche perché l'altro non basta più. E questo verrà fuori, verrà fuori. Perché succede che un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro mentre non c'era alcuno dei domestici. Vedete, arriva il giorno propizio, come sempre, no? Ella lo afferrò per la veste dicendo: coricati con me. Quindi adesso è proprio gli salta addosso, no? Di tirare la veste, cioè dice: andiamo a letto insieme. Vedete quanti uomini, no? Avrebbero desiderato, no? E non avrebbero posto resistenza. E ella lo afferrò dicendo, ma egli le lasciò tra le mani la veste e fuggì e se ne andò fuori. Vedete, no? Giuseppe stavolta capisce che non c'è neanche di no, ma fermati, no, l'unica cosa è fuggire. Come nella tradizione spirituale si dice, quando la tentazione è troppo forte, fuggi. No, perché, come dire, a volte uno dice no, ma io non devo fuggire, no, non bisogna fuggire, che non bisogna fuggire? Che mica noi siamo forti in tutto, abbiamo le nostre fragilità, per cui in certe situazioni il problema è che se ci entriamo siamo già persi. Non è dire no, ma io sempre con quella cosa, chi ha il cuore puro vede tutto puro, sì, domani, cioè nessuno di noi ha il cuore puro, nessuno. La cosa è che se tu entri in certe situazioni cadi, sì, già, perché le tue fragilità sono già alleate. Per cui gli antichi dicevano, quando la tentazione è troppo forte, fuggi. E vedete, no? Lui fugge, ma gli lasciò le mani sulle veste, fuggì e se ne andò fuori. Qui fra l'altro ricordate c'è qualcosa di quel giovinetto, no? Che al Getsemani, no? Che quando un giovinetto era lì, no? Loro cercarono di prenderlo, ma egli fuggì tutto nudo, no? E allora lei, vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani le vesti ed era fuggito, chiamò i suoi domestici e disse loro: guardate, ci ha condotto in casa un ebreo per divertirsi con noi, mi si è accostato per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce. Egli, appena ha sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha lasciato la veste accanto a me ed è fuggito e se n'è andato fuori. Vedete, no? Allora, la rabbia, no? Cioè, se non lo posso avere io, allora non deve essere di nessuno, deve morire, no? Per cui la cosa si ribalta ed ella pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa. Allora gli disse le stesse cose: quel servo ebreo che tu ci hai condotto in casa mi si è accostato per divertirsi con me, ma appena io ho gridato, ho chiamato, ha abbandonato la veste presso di me ed è fuggito fuori. Notate una cosa: quel servo ebreo che tu ci hai condotto in casa. Quindi la colpa di sto casino è tua. Vedete che c'era qualcosa che tra i due non andava? Adesso quello che lei ha messo in opera, cioè a volte uno dice ti ho tradito per colpa tua, come dice, no, perché tu non mi curi più, perché tu non mi vuoi bene, allora io sono andato con un altro. Cioè, certo che noi uomini siamo degli stronzi, anche voi donne, scusate le cose, perché qui è una donna, cioè in questo c'è una solidarietà, diciamo, che arriviamo a livelli di stronzaggine, permettetemi la parola, sia noi uomini che voi donne, no? Cioè, tanto che giriamo la cosa, no? Dice, la colpa è sempre dell'altro. La colpa è sempre dell'altro. Questo, no, sia nelle dinamiche di coppia, sia anche nelle dinamiche di famiglia, di comunità, anche nelle nostre comunità religiose, no? Cioè, uno, la colpa è sempre di quell'altro, che si comporta in quel modo, che così, no? Cioè, la colpa è sempre dell'altro. Per cui, vedi, tutto questo è successo perché quello lì che hai condotto tu lo sei andato a cercare al mercato, no? Tu, perché se non l'avessi preso non sarebbe successo questo, che io stavo per essere violentata per causa tua, ma tu pensa, no? Tu mi hai esposto.
Un orecchio è brutto.
Eh sì.
Importare il bello.
Esatto, poteva essere anche quello. E per cui dice, no? E allora il padrone, all'udire le parole che sua moglie gli ripeteva, proprio così mi ha fatto il tuo servo, vedete, no? La moglie gli ripeteva, poi uno si mette proprio a tappeto, a tamburo, no? Tu, no? Quindi il tuo servo, quando si dice tuo figlio, no? Tua figlia ha combinato questo, no? E allora il padrone prese Giuseppe e lo mise nella prigione dove erano detenuti carcerati da re. Vedete, no? In queste vicende, no? E allora questo, ecco, poi sappiamo che le cose andranno come andranno, e Giuseppe andrà nell'inferno del carcere per poi, no, risalire. Allora, l'ultima, non arriviamo, vediamo al volo un ultimo episodio velocissimamente, passando all'Esodo, perché è proprio una cosa, proprio una battuta, la facciamo su Mosè. Mosè e sua moglie, no? Che, di cui normalmente non si parla, un po' perché Mosè è gigante, no? Lui un po' per la cultura maschilista, anche se però cultura maschilista, ovviamente abbiamo visto che nei racconti della Genesi le donne sono, no? Presenti, e anche tanto Rebecca, no? Qui Zippora dice,
al
capitolo 2, dopo vi ricordate che Mosè uccide il cristiano, eccetera, eccetera, fugge, dice il versetto 15, allora Mosè fuggì lontano dal faraone e si fermò nel territorio di Madian e sedette presso un pozzo. Il sacerdote di Madian aveva 7 figlie, e se vennero per attingere acqua e riempirono gli abbeveratoi per far bere il gregge del padre. Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difendere le ragazze e fece bere il loro bestiame. Tornarono dal loro padre Reuel e questi disse loro: come mai oggi avete fatto ritorno così in fretta? Si vede che queste erano, no, come dire, infastidite ogni giorno, no? Per cui intanto che poi dovevano aspettare, perché allora quella volta che invece vanno bene subito, il padre dice: ma che è successo? E dice: un uomo, un egiziano. Questo è interessante, che Mosè viene eletto da egiziano, no? Perché lui lo era come cultura, come mentalità, era un egiziano. Questo sarà anche poi il suo cammino di conversione, no? Diventare un ebreo di cuore. E lui stesso ha tinto per noi e ha fatto bere il gregge. Quegli disse alle figlie: dov'è? Perché avete lasciato là quell'uomo? Chiamatelo a mangiare il nostro cibo. Così Mosè accettò di abitare con quell'uomo, che gli diede in moglie la propria figlia Zippora. Ella gli partorì un figlio e lo chiamò Gerson, perché diceva: vivo come forestiero in terra straniera. Ger è straniero. Quindi questa donna, di cui poi si parlerà pochissimo. Questo naturalmente ci lascia pensare, ipotizzare di come molte donne poi siano state sostegno, forza, no? Per uomini, cioè che magari poi sono apparsi loro, e molte volte, come si dice, no? Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Ed è vero, molte volte nelle nostre, anche nelle generazioni sempre più maschiliste, sì, c'era l'uomo che magari era il re, o la, però dietro c'era una donna che nel silenzio, no? Lo ha sostenuto, aiutato, no? Eccetera, eccetera. E qui sarà così, soltanto che lei viene fuori in maniera forte in un passo molto oscuro, cioè dopo che il Signore lo chiama, capitolo 4, e lui sta tornando in Egitto, versetto 24, dice: mentre era in viaggio nel luogo dove pernottava, il Signore lo affrontò e cercò di farlo morire. Allora Zippora prese una selce tagliente, recise il prepuzio al figlio e con quello gli toccò i piedi e disse: tu sei per me uno sposo di sangue. Allora il Signore si ritirò da lui. Ella aveva detto sposo di sangue a motivo della circoncisione. Questo è uno dei passi più oscuri di tutto l'Antico Testamento, e che noi non riusciremo, non ce l'hanno fatto in 2000 anni a illuminare, non pensate che oggi potremo farlo anche noi. Però rimane, cioè tra l'altro nella tradizione ebraica, se un brano è, non lo capisci, oscuro, il problema non è del brano, per cui tu devi cercare di adattarlo, cambiare le parole, no, il problema è tuo, che devi continuare a stare lì, a sbattere la testa, a chiedere l'aiuto al Signore, per cercarci di capire qualcosa. No. Allora, intanto... Martini diceva questo fatto che il Signore gli andò incontro per farlo morire, cioè nel senso che alcune volte rispondere alla propria vocazione significa alla chiamata che uno sente della vita importante, a volte dà la sensazione di in qualche modo di dover morire o morire una parte di te o forse tanto di te. Cioè forse l'avete anche percepito quando vi siete sposati, chi dico è sposato, cioè i giorni prima, cioè come dire lasciare una vita, no? Perché non è solo il luogo, sono le relazioni, sono le persone, cioè andando a vivere in un'altra città, no? C'è una parte di te che muore. Non è che lo chiamiamo morire, ma di fatto lo è, taglio. E tu dici no, vabbè, ma manterremo le relazioni, sì, manterremo le relazioni. Qualcosa, ma non, cioè tu muori, no? E allora è interessante che in questa morte, cioè in questo per farlo morire, è la moglie che lo sostiene. È la moglie che lo sostiene. Chissà se questa esperienza era stata una profonda depressione di Mosè, un momento in cui lui dice no, io non ce la farò mai, tornare in Egitto, questi già volevano ammazzarmi, andare lì da quelli che conosco e stare contro di loro, cioè... Non lo so, cioè adesso io sto semplicemente dando qualche interpretazione di un momento in cui lui, forse gli è venuto anche qualche idea della serie la faccio finita, non è all'altezza, non è, no? E come sia stata la moglie. Tra l'altro il gesto della circoncisione, tagliare il prepuzio, no, eccetera. La circoncisione è un segno di alleanza, no? Per cui, come dire, è lei che lo sostiene nell'alleanza. Con Dio e con gli altri, con Dio e con il suo popolo, perché è bello questo, no? Perché l'alleanza non è solo con Dio, ma è con Dio e col popolo. Per cui è come in qualche modo morire consegnandosi, no? A quella parola di Dio per la vita, per lui, per il popolo, eccetera, no? Consegnandosi alla sua missione. Questo è bello, no? E allora è bello perché allora lui lo fa sostenuto da lei. No, credo che così come anche c'è una missione a cui si è, per dire, sposi, una vocazione a cui si è chiamati insieme, no? E allora qualche volta uno dei due può traballare, venire meno, e l'altro che lo sostiene, no? che di fronte a Dio lo sostiene, no? Cioè, quindi è bello. Non si parlerà quasi più per niente di fuori, no? Ma in un momento importantissimo lei viene fuori. Con coraggio, con un gesto deciso, viene fuori. Viene fuori. È bello questo, no? È bello, è bello.
Potrebbe essere che la circoncisione, essendo un rito tipico degli ebrei, è come se lei lo riportasse alla legge ebraica?
Sì, che non era ancora stata data però, cioè qui la Torah sarà data più avanti, no? E sarà data al capitolo 19-20, quindi di per sé non è stata ancora data. È logico che questi sono brani scritti molto dopo, no? Quindi da chi ha la Torah, di chi ha la... Allora sicuramente ha, come dire, un preannuncio, sì, quello che un preannuncio di una totale appartenenza che poi sarà, come dire, istituzionalizzata, no, nella Torah, no? E che in qualche modo lui ancora non lo era, e quindi tornando in Egitto, tornando, e lui che era stato detto come egiziano, deve tornare in Egitto, ma da ebreo, no? E come?
Sì, sì, una parte
dell'Egitto. Sì, 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 può essere, può essere. Anche sì, sì, può essere. È una bella... una bella sfumatura. Bene, e allora ci fermiamo qui. Chi vuole, tra un po' ci sarà la messa.
Suppone che ho fatto l'inizio dell'anno.
Ah, sì, sì, dillo, dillo.
Il mese prossimo è il gioco delle palle, non la settimana prima.
Sì.
Bene.